che la dea Reitia, la dea di Veneti antichi, riporti salute ed abbondanza. Questo è il mio augurio che do a tutti gli ascoltatori di Radio Gamma 5 e non. Allora, io sono qui invitato dopo una mancanza di, mi sembra, un mese, due, da parte di Francesco e di Claudio, che io devo ringraziare perché ogni tanto loro sentono questo richiamo primordiale che li porta ai tempi dei Veneti antichi e dei Celti. Loro sanno che io ho questa passione per questa cultura. Sento un ronzio, Francesco.
Hai un telefonino acceso per caso?
Adesso il telefonino che
sia
fa...
qualcosa, sì.
È il telefonino.
Esatto. Ecco, scusate, ma questi sono gli intoppi della diretta, purtroppo. Ecco, stavo così ringraziando Francesco perché lui conosce questa mia passione, sa che mi piace organizzare le feste a tema, in costume, con della buona musica, con dei temi poi in cui si può sviluppare a livello culturale su quello che è stato il nostro passato, e così, insomma, visto che la gente risponde anche a questo tipo di iniziative culturali. Ecco, io volevo innanzitutto iniziare comunicando da questa radio un'iniziativa che è stata e attualmente si sta attuando in quel di Tiene, che è un paese in provincia di Vicenza, sull'Alto Vicentino. Dei ragazzi hanno organizzato una festa celtica che si chiama Le Lunghe Notti Celtiche. È iniziata, mi sembra, mercoledì,
sì, il 7.
Il 7, e finisce domenica 12 dicembre. Io ci sono stato col mio gruppo ieri, praticamente, dove poi ci siamo anche esibiti con dei combattimenti con spada e bastoni, perché questa è un po' la prerogativa che stiamo portando avanti. E vi devo dire che questi ragazzi hanno organizzato una festa veramente di primo ordine, anche visto un po' il periodo, che non è tanto confacente perché è freddo, e hanno praticamente noleggiato un tendone da circo che è circa 2400 metri quadri, potete pensare voi le dimensioni. E poi all'interno di questo tendone hanno organizzato tutta una serie di attività culturali, musicali, e anche poi con la parte così godereccia del palato, perché si può mangiare quei tipi cibi che di solito non si trovano nelle feste paesane, ma bensì il cinghiale, si può trovare del capriolo, salmone, tutte quelle cose un po' particolari che si rifanno un po' al mondo celtico. Ecco, io volevo così magari farvi presente, e poi magari inizio con altre cose, che la festa continua il 9 dicembre, il 10, l'11 e il 12. Ecco, il tendone praticamente si trova in località Tiene, per la strada che porta a Bassano.
Sì, sulla superstrada.
Sulla superstrada, praticamente è vicino al centro commerciale Carrefour, mi sembra.
Sì, beh, un po' prima praticamente, arrivando da Bassano è prima dello stop per cui si gira al centro commerciale praticamente. Sulla destra c'è il centro commerciale Nuova Gasparona e lì di fianco c'è il tendone.
Esatto. Ecco, io direi che per tutti gli appassionati di questa cosa, magari se domenica o sabato non hanno niente da fare, un salto possono farlo, insomma. Ecco, è una cosa che vale la pena di vedere, anche per così gratificare questi ragazzi che si sono impegnati a portare avanti questo tipo di iniziativa. Poi volevo parlarvi anche di una mostra che io sono andato a visitare domenica, e questa mostra è stata prorogata fino a febbraio. Si trova in città di Treviso, praticamente nel museo di Santa Caterina. La mostra si chiama Alle origini di Treviso, dal villaggio all'abitato dei Veneti antichi. È una mostra che secondo me vale la pena di visitare. Adesso io vi parlo da appassionato, vi parlo da uno che piace questo tipo di cultura, no? Poi logicamente magari chi è all'ascolto ne può fregare anche di meno, però prendetela dal punto di vista che questa trasmissione tratta un tema che è prettamente culturale, celtico, venetico, le origini, le nostre radici, ecco queste cose qua, no? Anche perché poi non vorrei che magari informandovi di queste cose potrei tediarvi, ecco, dire ma cosa sta dicendo Ettore, vi sta informando di cosa succede sul territorio a tema. Ecco, io ho visto questa mostra e vi garantisco che vale la pena di andarla a vedere, perché uno si rende conto e si fa un'idea di cosa erano i Veneti di una volta, cosa riuscivano a produrre con le mani senza la tecnologia che sappiamo che attualmente c'è, e poi c'è tutta una serie di armi, di ceramiche, di modo in cui riuscivano poi a tessere per farsi gli abiti e il sistema che avevano per fare le case. Insomma, vi garantisco che passerete un paio d'ore veramente molto molto interessanti.
Sì, beh, è anche importante proprio ricordare le nostre radici, perché basta pensare ad esempio che domenica scorsa è uscito sul Corriere della Sera un articolo di Eva Cantarella che parlava dell'importanza delle proprie radici, e ricordare proprio quali sono le nostre radici, la nostra cultura, il nostro passato, che non è solo il nostro passato, perché non è trascorso, perché quello che è successo vive ancora nelle nostre anime, nelle nostre mentalità, e certe volte capire il perché pensiamo certe cose o agiamo in una certa maniera ci deriva da una cultura, da una storia che abbiamo avuto, da un retaggio che ancora abbiamo, da chiamiamo un archetipo, da un genio del luogo, e scoprire appunto cosa ci spinge, qual è la nostra storia, qual è che sono i nostri intenti, i nostri desideri, sembra importante.
Hai detto bene, Francesco, perché guarda caso io che poi vivo queste cose e non passano giorni che io non mi trovi poi coinvolto in, come si può dire, in qualcosa che mi spinge ad interessarmi. Di conoscere, di far conoscere poi anche alla gente tutto quello che i nostri avi avevano prodotto, avevano fatto, e con le testimonianze che ci hanno lasciato io cerco in qualche maniera, organizzando convegni, dibattiti, mostre, feste, cerco di portare questa mia esperienza anche agli altri. Ecco, e vi volevo parlare di una cosa che mi ha veramente preso nel cuore. Un caro amico di Verona, precisamente di Opeano, ha scritto un libro e si chiama Il Cappello dei Magi. Questo libro parla di un elmo che è definito l'elmo di Opeano, e che praticamente è l'unico elmo venetico con influenza etrusca che è stato trovato sul territorio venetico. E guarda caso però questo elmo, che è un elmo da rituale, giace in un scantinato di un museo a Firenze. Ecco, voi pensate che ci viene privata la possibilità di poter osservare, consultare un qualcosa che fa parte del nostro, come si può dire, del nostro sentire o attaccamento a quello che poteva essere la spiritualità di quel periodo. E io parlavo appunto con questo che poi ha scritto il libro, che si chiama Luigi Pellini, che io praticamente adesso l'ho anche invitato a presiedere una conferenza e poi farò in maniera anche di organizzargli una serata, in modo che lui, oltre a presentare il libro che ha scritto, cercare in qualche maniera di fare anche una petizione agli organi competenti per cercare di, anche tramite firme, io lo faccio anche tramite questa radio, un appello, che io preparerò un modulo in modo che si possa raccogliere delle firme per poi presentarlo alla sovrintendenza delle belle arti di Verona, oppure anche all'assessorato alla cultura regionale, per far sì che questo elmo ritorni nel Veneto.
Casomai, se tu ci dai le coordinate, lo mettiamo, facciamo la petizione su internet, visto che c'è un servizio di petizioni che si può, perciò anche uno che non ha la possibilità fisica di firmare, almeno dal punto di vista informatico, sostiene la cosa.
Ecco, faremo in maniera appunto di organizzarsi in maniera consona per l'importanza che io do a questa cosa, e far sì che possa poi alla fine, perché dal momento che se la sovrintendenza archeologica di Firenze non gli interessa di mettere in mostra un elmo così straordinario, perché se uno poi avesse la possibilità, perché sono convinto che non è neanche tanto facile di trovare questo libro, che si documenti un attimino, capisci il valore che poteva avere nel nostro comun sentire il discorso spirituale e cerimoniale che lasciatemi passare il termine, sacerdoti o sciamani venetici avevano in quel periodo. Ecco, loro usavano questo elmo probabilmente per così gratificare la loro persona di fronte o al cospetto magari chi poi li seguiva. Ecco, io mi prenderò carico appunto di cercare di portare a compimento questa iniziativa, e poi casomai da questa radio vi informerò.
Beh, scusa Ettore se ti interrompo, il discorso dell'elmo dal punto di vista cerimoniale ha un significato anche ben diverso, perché l'elmo alza sempre la vista di chi osserva, di conseguenza si sottrae l'attenzione dalla persona che lo porta, ma sull'elmo, cioè un esterno o uno che partecipa non guarda più la persona, ma alza la sua vista, di conseguenza proprio si eleva l'osservare, e questo è importante dal punto di vista proprio anche del rituale.
Sì, sì, hai detto giusto. Naturalmente sul libro queste cose sono spiegate, adesso sai, citarne alcuni passaggi,
prometto che non l'ho letto. Cioè,
ecco, no, io direi che magari lo faremo più avanti, sì. Ecco, e così magari sarò anche più documentato anch'io su questa cosa.
Sì, ma era soltanto per incidere, per far capire che non è soltanto un atteggiamento da camuffamento, ma è proprio dal punto di vista simbolico, cioè del riconnettersi con le cose è importante.
Hai detto perfettamente giusto, Francesco. Bene, così. Adesso io volevo passare poi a quello che è il mio amore per la vita e il mondo celtico. Volevo così, già tempo fa da questa radio vi avevo parlato delle festività celtiche che poi sono state prese anche a tempo debito dalle festività cristiane, insomma. E Francesco forse ve ne ha parlato ampiamente da questa radio. E le quattro feste principali erano le quattro feste del sole, che praticamente sono Samhain, Imbolc, Beltan e Lugnasad. Ecco, ogni festa per i Celti aveva degli elementi e delle indicazioni che poi si sommavano a delle caratteristiche così. Per esempio, Imbolc, che è la festa che si festeggia, è Imbolc, e che poi è stata presa dai cristiani come festa della Candelora. Per i Celti Imbolc è come punto cardinale era il nord, come oggetto sacro era la pietra, l'elemento simbolico era la terra, l'elemento che purificava era l'acqua, e la divinità era Brigid, Ogama o Cernunnos, che è quel, per chi magari avrà visto su qualche libro, era quel cervo con tutti quei corni.
Il dio cornuto.
Il dio cornuto, esattamente. Beltane, che invece...
c'è un discorso che, dunque, era perciò il 2 di febbraio, allora, con il nostro calendario, la Candelora. E tenendo conto che a livello europeo esistono tutta quanta una serie di riti di purificazione, perché, sai, dal nome di febbraio, Februs, c'era, ad esempio, nell'antica Roma c'era un Lupercali, il 15 di febbraio.
Sì, ecco come... Come vedi, come si poi si questi come si rifanno i riferimenti del calendario a queste feste.
Che erano riti di purificazione anche quelli.
Che erano riti di purificazione, esatto. E, adesso io vi sto così un po' delucidando su i significati di queste feste, poi magari vi leggerò un qualcosa che magari è stato preso da alcuni testi per darvi delle indicazioni magari molto più oggettive, ecco. Beltane si riferisce ad est, come oggetto era la lancia, l'elemento simbolico era l'aria e l'elemento che purifica era il fuoco. La divinità era Belenos o Lug, la festa Lug. Lugnasad, che praticamente si rifà ad agosto, il punto cardinale era il sud, l'oggetto era la spada, l'elemento simbolico il fuoco, l'elemento che purificava era l'aria. E come divinità c'era Dagda, Daitu e Nuadu. La festa Samhain, che è finita qua ad ottobre, famosa festa di Halloween, come punto cardinale era ovest, l'oggetto il calderone, l'elemento simbolico era l'acqua, l'elemento che purifica era la terra. Ecco che queste quattro feste del sole, come vedete, gli elementi che purificarono acqua, fuoco, aria, terra, e come divinità Morrigan o Mananon.
Vado.
Ecco, allora Samhain, Imbolc, Beltane e Lugnasad sono le quattro feste celtiche tradizionali chiamate da tre secoli feste del fuoco, citate poi anche dalla mitologia irlandese, che ci ha permesso di conoscere alcune celebrazioni, rituali e momenti sacri dell'Irlanda celtica pre-cristiana. Vi sono poi testimonianze di festeggiamenti particolari a Samhain e a Lugnasad, che anche in Gallia transalpina veniva praticamente fatta. Alle tradizionali quattro festività celtiche si aggiungono poi quattro feste minori che in diversi ordini druidici, praticamente erano quelli che si prendevano il compito poi di insegnare queste feste in quel periodo, venivano considerate feste celtiche, inconcludendole nel calendario rituale, equivale all'equinozio di primavera e l'equinozio d'autunno, il solstizio d'estate e il solstizio d'inverno. Queste erano conosciute come feste solari, per distinguerle dalle feste del fuoco. Queste date sono ormai un riferimento sacro per molti di coloro che si riavvicinano ad una spiritualità legata alla natura e ai cicli ritmici sole, luna, terra. Nelle tradizioni celtiche più antiche, però, non appaiono mai celebrazioni svolte durante gli equinozi e i solstizi, che venivano invece riconosciuti come momenti sacri dell'anno dalla civiltà megalitica europea. Ecco, per farvi un esempio, chi non conosce Stonehenge, sono quelle famose pietre che si trovano in Gran Bretagna, Ecco, si suppone che quelle pietre abbiano qualcosa come 4.000 o 5.000 anni, ecco. Non erano pietre celtiche. I druidi poi le hanno usate anche loro. E le popolazioni precelti, ecco, vedete, qua infatti c'è riferimento, le popolazioni preceltiche che hanno eretto le grandi pietre di Stonehenge, di Averburg e di Carnac, ecco, queste sono due località in Bretagna, e il tumulo di Newgrange, hanno allineato le loro costruzioni in modo che il sorgere del sole al solstizio d'inverno o a quello d'estate illuminasse particolari punti, e si sa che i druidi riutilizzarono certamente molti fra questi monumenti megalitici. Ecco, come vedete, allora, 5.000 anni fa c'erano i rituali durante gli equinozi d'estate e d'autunno, che poi anche i Celti, i druidi, tantissimi anni dopo li hanno ripresi per i loro rituali. Le date si vengono a mescolare e per non penalizzare coloro che desiderano un calendario che comprenda anche gli equinozi e i solstizi, si è deciso di inserirli offrendo qualche spiegazione e indicazione rituale. Ecco, vi voglio informare che comunque anche in una località vicino a San Martino di Lupari, che io non è poi da tanto che ho scoperto, ci sono dei tumuli perfettamente lineati, tra l'altro questa zona adesso è anche protetta dalla sovrintendenza, e sta a significare che anche gli stregoni, gli sciamani o i druidi venetici adoperavano anche qua nel Veneto. E infatti io sto pensando proprio per il solstizio d'inverno, che è il 21 di dicembre, di andare là con il nostro gruppo a festeggiare questa data di calendario che per noi è molto importante. Ecco, poi vi volevo così informare anche sull'imminente solstizio d'inverno che è qui riportato. Il solstizio d'inverno, conosciuto nel druidismo come Alban Artuan, che significa la luce di Artù, perché si crede che il famoso re Artù sia nato in questo giorno. Poi loro hanno ripreso questo, però non è che il solstizio d'inverno sia perché è determinato da re Artù. Hanno dato questo nome perché Artù in quel periodo era un uomo molto importante.
Beh, c'è il discorso che era legato anche al drago, di conseguenza.
Esatto. E dunque, è il momento dell'anno nel quale le ore del buio superano quelle della luce. Ecco, il 21 di dicembre è il periodo in cui c'è il giorno che il buio dura di più, a differenza invece del 21 di giugno, che è il giorno più lungo come luce. Vedete che magari io vi sto passando delle informazioni che magari anch'io non sapevo anni fa, fin quanto che poi non mi sono informato su queste cose. Però è importante, magari, ecco, chi ascolta faccia così virtù di queste cose, che magari nel nostro passato collettivo di studio, adesso penso che sia diverso, ma una volta queste cose non ce le insegnavano, insomma.
Beh, io il primo solstizio l'ho festeggiato nel 1978,
Ecco, Francesco dice che, anche Francesco non è poi tanto giovane, lui dice che il primo solstizio l'ha festeggiato nel 78.